Sia lodato Gesù Cristo. Una pagina evangelica piuttosto lunga, abbastanza nota, ma se siamo stati attenti non c'è pagina più distante dall'Antico Testamento di questa. C'è un ribaltamento della mentalità e della percezione di Dio che è straordinaria. E Luca la inquadra bene. In quel tempo cosa succedeva? Bisogna creare proprio la cornice, perché è il contesto che permette a Gesù di narrare queste tre parabole, o meglio, una parabola unica in tre situazioni. Gli si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Già ci dice la situazione com'è, no? I peccatori, quelli che non valgono niente, quelli che non erano considerati nemmeno capaci di accedere alla salvezza, la feccia dell'umanità è lì che si accosta a Gesù per bere le sue parole, per ascoltarle, per farne probabilmente un programma di vita. Dall'altra parte, subito, Luca contrappone i maestri della legge, le persone altamente religiose, con una grande pratica religiosa. Attenzione, perché è un monito anche a tanti cristiani. Dall'altra parte dice c'erano appunto questi scribi e farisei che non si avvicinano a Gesù, si chiudono in se stessi, mormorano, parlano male, si chiudono a questa parola e lo accusano. Costui accoglie i peccatori. Com'è possibile che un maestro della legge si contamini coi peccatori? Mentalità antica. Tu puoi andare da Dio solo quando sei puro. L'abbiamo ancora dentro, è questa cosa qui. E forse ci interessa questa parola, perché abbiamo ancora l'idea che dobbiamo andare a messa, dobbiamo pregare, solo quando siamo a posto. Ma chi può dirsi a posto? Non solo va a cogliere i peccatori, ma mangia con loro. Mangiare per la cultura medio orientale, semitica, era addirittura condividere la vita. Com'è possibile che lui che pretende di essere un rappresentante di Dio si lascia toccare dalle prostitute, si lascia avvicinare dai lebrosi, dai riscossori delle tasse, che erano una categoria davvero ripugnante perché erano dei collaborazionisti con i romani. Eppure Gesù in questo contesto dice una parabola, questa parabola. E scopriamo subito che è sconvolgente. Perché? Perché pone una domanda che è retorica all'inizio. Dice, chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Ma come? Le domande retoriche hanno già una risposta. No, semmai l'esperienza del pastore è che se ha 100 pecore e ne perde una, porta le 99 nell'ovile e quando ha assicurato quelle, poi eventualmente va a cercare la pecora perduta. Perché tutto sommato, se la ritrova ne ha 100, ma se non la ritrova comunque ha salvato il gregge, 99 dal punto di vista economico, è una perdita accettabile, una pecora. E invece la mentalità di Dio è diversa. E qui dobbiamo mettercelo in testa. Perché spesso noi concepiamo Dio a partire dalla nostra testa. Siamo come quegli ebrei che Mosè era andato a ricevere la legge sul monte Sinai e a un certo punto sentono l'esigenza di accostarsi a un Dio forte, a un Dio virile, e si costruiscono un idolo. Si fanno un Dio a loro immagine e somiglianza, che soddisfa, che cosa? Le loro esigenze, le loro... Abbiamo un Dio forte, abbiamo un Dio nel quale... Invece se guardiamo a Gesù, non possiamo dire questo. La sua forza è la debolezza. La sua onnipotenza è accettare di andare sulla croce. E se cambiamo le carte in tavola, attenzione, non siamo suoi discepoli. Ce l'ha detto domenica scorsa il Vangelo. E finché non la ritrova, ma com'è possibile? E poi guardate che atteggiamento ha questo pastore. Quando la ritrova, noi forse non abbiamo mai visto un pastore che va in cerca di una pecora, perché forse qui le pecore non si vedono. Ma proviamo a immaginare qualsiasi altra cosa. Uno spavento, un figlio che non ti telefona quando va via. E quando ti telefona che magari tu sei rimasto in ansia, però mi hai lasciato in ansia, però almeno la sgridatina ci sta. Invece no, se la prende, se la carica sulle spalle, gli dà vigore, cammina il pastore per la pecora e non la sgrida. È già qui. Poi c'è anche l'altra parabola della donna che perde le monete, meno dura forse. Dice, questa donna aveva 10 monete, si accorge di averne 9, allora le case non avevano i pavimenti in cotto o in piastrelle, era terra battuta, probabilmente era andata in qualche angolo, forse qualcuno l'ha rubata, non so, si mette a cercarla e quando la trova cosa fa? Piena di gioia chiama le amiche, gli amici, come aveva fatto anche il pastore. Su, facciamo festa, perché ho ritrovato la mia moneta. In fondo queste sono cose però, la moneta, la pecora. Gesù poi fa un ulteriore passo e articola meglio forse il pensiero di Dio. È quello che dà il titolo a questa parabola, noi siamo abituati a chiamarla il figlio il prodigo. Di fatto l'accento non è messo sul figlio né prodigo né quello non prodigo, ma è come Dio si comporta nei confronti dei propri figli, che tipo di amore espande sui suoi figli. E non possiamo pretendere di dire a noi, a Dio, come deve amare, anzi ci richiama invece a entrare in una mentalità di questo tipo. È la risposta che dà ai farisei che lo stanno criticando: perché costui accoglie i peccatori, perché mangia con loro. E racconta questa parabola che ci urta particolarmente, ci urta, perché dal punto di vista anche qui economico, salariale, di giustizia umana, fa a pugni, è un pugno in uno stomaco. Eppure l'amore di Dio è così. C'è questo un uomo ha due figli, il più piccolo si sente soffocare in casa sua e gli chiede addirittura l'eredità. Quindi vuol dire che lo uccide un po' il padre dentro la propria esistenza, perché un'eredità si ha quando il padre muore. Padre, dammi l'eredità che mi spetta. È arrogante. È molto arrogante questo figlio. Probabilmente spera di potersi realizzare, certamente, fuori. Si sente soffocato dall'amore di questo padre. Il padre, stranamente, non fa muro contro muro. Qualche volta invece nelle nostre famiglie, quando succede qualcosa, figlio padre, figlio madre, figlia, c'è questo tentativo. Uno dice, ma perché questo padre non ostacola il figlio sapendo che poteva perderlo davvero per sempre? Anzi, l'intenzione del figlio era quello di andarsene per sempre. Gli dà la parte di eredità. Ma io sono convinto che tra le righe c'è scritto, secondo me, che questo padre non fa muro contro muro per non lasciare nel figlio l'idea che il suo essere padre era essere giudice, era essere padrone della sua vita. Se c'è una chance è quella di dire, certo non lo approva, non c'è un'approvazione, ah bravo vai, ma nemmeno una disapprovazione, perché sa che con questo atteggiamento può lasciare un germe che fruttifica dentro la vita di questo figlio. E infatti andando a leggere, questo avendo parecchi soldi presumibilmente, perché era un uomo ricco, si dà la bella gioia, ma i soldi, anche qui, a un certo punto finiscono. come finisce la nostra vita, non ce li portiamo mica via. E aggiunge Luca, e venne una grande carestia, che non è solo una carestia o una penuria di soldi economica, è questo uomo che spendendo tutto si degrada anche moralmente, ha fame, si mette al servizio di uno straniero, che era una cosa aberrante per un ebreo mettersi al servizio di un non ebreo, e per giunta allevatore di maiali, animali impuri. Avrebbe voluto sfamarsi addirittura col cibo degli animali, dei maiali, ma nessuno gli dava niente. Si è messo in una situazione in cui nemmeno lo stomaco può star bene. E uno che non ha le cose necessarie certamente non ha più dignità. E allora cosa fa? Parte non perché si ricorda dell'amore del padre. Lo stomaco gli brontola. Ha fame, ci dice Luca. È un opportunista fino in fondo. Si alza e dice: andrò da mio padre. Perché si ricorda di una cosa, e questa è la cosa importante. Dice: i salariati di mio padre stanno meglio di me. Vede la sua miseria. E dice: almeno lavorerò per lui, sperando che in nome dei tempi antichi si dimentichi di quello che gli ho fatto. Sono peccatore, prendimi a lavorare. Ma non ci va perché ama il padre, eh? Ha fame. E si mette in cammino. Luca ci dice che il padre però non si era lasciato vincere da questa cosa impossibile, come non si era lasciato vincere il pastore che va in cerca della pecora perduta, e probabilmente era notte, perché le pecore si ricoverano di notte. L'ha sempre aspettato, tanto che lo vede all'orizzonte. E quando lo vede, quest'uomo che aveva molta dignità, perché era una persona ricca, una persona che aveva servi, rinuncia alla sua dignità per corrergli il contro. Non, le persone ricche non facevano queste cose qui, semmai avrebbe dovuto aspettare sulla soglia della casa con i servi e poi, in maniera molto altera, aspettare che il figlio si inginocchiasse. Invece no, perde la sua dignità anche di fronte alla propria servitù, scappa fuori di casa, lo abbraccia, lo bacia, vede le sofferenze che ha questo figlio. E questo figlio comincia la tiritera, la filastrocca: padre, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. E questo padre non vuole ascoltare. Ciò che conta è ridargli la sua dignità di figlio. Presto, dice ai servi, che non passi un minuto di più, portate il vestito bello. Che poi noi certamente ricordiamo che il vestito è rivestirsi di Cristo. Ricordate il battesimo? A un certo punto viene dato la vestina bianca, no? Mettetegli l'anello al dito. L'anello è simbolo di potere, era il sigillo della casa. Mettetegli i sandali ai piedi e ammazzate il vitello grasso e facciamo festa. Quel vitello che era allevato per essere ucciso per una grande occasione. E cominciarono a far festa. Ecco, qui potrebbe essere conclusa la cosa. Ma che bello! E invece no, c'è il figlio maggiore, che non è in casa. Strano. Lui che era padrone, va a fare il servo e a pascolare le pecore. E torna e sente suoni, canti, balli, e si insospettisce, capisce che c'è qualcosa che non funziona, perché la casa del lutto diventa la casa della gioia. E questo non lo tollera. Non entra a vedere cosa è successo. Chiama un servo. Cosa sta succedendo? Il servo gli ricorda: tuo fratello, lui non chiamerà mai mio fratello, non dirà mai mio padre. Attenzione, perché è servo, è schiavo, in casa sua. Cosa sta succedendo? Tuo fratello è tornato e tuo padre sta facendo festa. Anche i servi facevano festa. E allora, indignato, non volle entrare. E allora il padre anche qui esce, è lui che esce, gli corre incontro, perde ancora una volta la sua dignità. Figlio, com'è possibile che non capisci questo? Era morto tuo fratello ed è in vita. Come fai a non gioire per il sangue che è uguale al tuo sangue. E poi non ci dice se è entrato. Ma senz'altro, il monito è anche per noi. Noi cristiani, che tipo di Dio abbiamo? Ci crediamo che l'amore di Dio è così? O ci facciamo un Dio a nostro uso e consumo? Il peccato è proprio questo, pervertire Dio. Credere in un Dio che è trasformato in un idolo. Allora, ci sarebbero tante cose, vedo che il tempo corre, ma ne vale la pena. Ricordiamoci di questa pagina, ricordiamoci dell'esempio che ci dice Paolo. Io sono stato un persecutore, un bestemmiatore, eppure Dio mi ha usato misericordia e mi ha trasformato. Allora veramente la possibilità è per tutti. Anzi, paradossalmente, chi si crede perfetto, chi si crede creditore nei confronti di Dio, è proprio quello che per sua scelta non vuole entrare nella casa per fare festa. E noi che figlio siamo? Pace e bene.